diretta su radiosonar.net, sono le ore 11:25, il morning radio show di radiosonar.net che viene dopo quello di Agostino, ovvero insulina, note, zucchero, pillole zuccherose.
Zuccherose banalità prima del caffè.
Esatto, insomma, praticamente faremo prima entrambi a rimanere a dormire qui lunedì sera e non andare a casa delle rispettive signore.
Esatto, no? E un tempo, no, ti ricordi quando qualcuno ci dormiva in radio su quel divanetto giù?
Oh che sì, roba. Aveva dei baffi pure, insomma. Va bene, lo salutiamo.
Non l'uomo. È Bob,
ma lo salutiamo, l'uomo col baffo. Abbiamo un po' di notizie, siamo stati cazziati da alcuni radioascoltatori la scorsa settimana, quelli che vivono fuori raccordo, perché dicono che parliamo solo di Roma e della Roma, da Magica Roma, insomma.
Ma perché, c'è qualcos'altro fuori dal raccordo?
Beh, insomma, sembra di sì, soprattutto quest'oggi, un martedì mattina, è arrivato un martedì mattina molto particolare, il clima natalizio, Fabio Fazio che continuava a dire a Raffaella Carrà e a Vialli e a tutti gli altri ospiti, buon Natale, auguri, buon Natale, a me mi ha messo un'ansia domenica sera, ha detto, cioè, ma come, già stiamo così, insomma, arrivano gli addobbi. In realtà radiosonar.net con colpo grosso di stato vi fa tornare la voglia di riprendere il costume, perché fuori ci sono circa 25 gradi. Capito, sì?
Mamma mia. E allora ricordiamo i nostri contatti per chi ci volesse scrivere: 338 35 19 003, il numero WhatsApp della radio, che a breve riattaccheremo al computer, e quindi se ci mandate degli audio vi mandiamo in diretta. @radiosonar_.net invece il nickname per la maggior parte dei social. E insomma, ci trovate e potete interagire con noi, ricchi di notizie questa mattina, un sacco.
Sì, sì. In apertura di trasmissione cogliamo l'occasione per salutare gli amici e le amiche di l'Autoradio Perugia, Radio Sherwood e Radio Senza Muri, che abbiamo incontrato lo scorso weekend da uno stage di radiofonia, insomma, che poi uno stage tecnico non era solo quello e basta, bensì c'era stato anche un laboratorio molto seminariale dove, insomma, ci siamo confrontati fra varie esperienze nazionali, tra chi ha una storia lunga e trentennale come quella di Radio Sherwood fino alla storia nostra, che questo è il 15° anno di attività, oltre alle esperienze appunto che stanno nascendo come quella di l'Autoradio a Perugia. Cara Agostino, se siamo pronti con la prima bomba a mano indie italiota, la possiamo mandare, alzare il cursore, il fader sul nostro potente mixer che ci sta piano piano abbandonando, ma insomma ancora resiste.
Diciamo che non è passato indenne da due serate con l'Atletico San Lorenzo, diciamo, esatto. Questo povero mixer. Noi ce ne andiamo a sentire Mezzo Cocktail, Carl Brave feat. Ugo Borghetti, dall'album Notti Brave After, che è uscito venerdì scorso e che sta già spopolando su tutti i digital store e luoghi di riproduzione musicale, un sacco di ascolti su Spotify, e niente, si preannuncia uno dei dischi più interessanti di questo finale dell'anno.
Un bacio t'ho rubato il buongiorno, io ancora ubriaco dal sonno. Tu lasciami il sorriso in morso. Io gotto l'esso, fa troppo presto. Mi sei rimasto in una dedica a successo. Poi rompo squalità, non guarisci presto. Molto soprannome ce l'ha un'altra donna. Il cuscino buono ha preso un'altra forma. E sa che tanto poi l'inverno torna. Con o senza di te, alla fine si è fatto le corna. Quel pino che ancora cerca rogna. Quella vecchia trattoria a Bologna. Con o Chardonnay. Sì, e voglio in mano ancora un mezzo cocktail. Cocktail con te. Ma tu mi blocchi fino a lunedì. Mi odi quando affogo nella notte, notte, sì. Ti amo quando mi regali il drink, drink. E
martedì o venerdì, o addirittura lunedì o un'altra sera X. Ci siamo promessi amore davanti a un drink, e mi ha fatto una testa così, e sono sicuro che ogni mio gesto mi ha portato a questo, a fare chiodo schiacciachiodo e a ritrovarmi al bancone da solo, a pensare quando stavamo insieme nel letto a fumare e fare sesso, e di stare lontani quante volte ce lo siamo detto, ma fuori piove e ci ritroviamo sotto lo stesso tetto.
Molto sopra il nome c'era un'altra donna, il cuscino qua ha preso un'altra forma, e so che tanto poi l'inverno torna, con o senza di te, e alla fine si ha fatto le corna, quel pinocchio ancora cerca rogna, quella vecchia trattoria Bologna, se conosci a dormire.
A tradimento, così va bene. Allora, abbiamo parlato dell'ansia del Natale, quindi visto che il nostro uno dei nostri programmi TV preferiti della domenica sera post Sborni Hangover completo di Fabio Fazio, che ci ha detto che ci augurava a tutti insieme a Raffaella Carrà gli auguri di Buon Natale, è arrivato il momento dello spoiler, perché ci sta, visto dopo Michele D'Aleo, che il buon Mike che ci lascia l'oroscopo di tutta la settimana, ci fa lo spoiler del prossimo anno, colui che insomma
si è un po' inventato tutta la baracca, diciamo.
Ma in realtà è venuto anche qualcuno prima, perché se non mi ricordo male Branco è arrivato molto prima, poi c'è stato un investimento ultra commerciale sul buon Paolo Fox, che ormai è entrato come Scavolini nelle case di tutte e tutti gli italiani.
Ma sai che io non mi ricordo chi che era il suo compagno di banco, qualcuno che conosco che era il compagno di banco di Paolo Fox al liceo, e mi ha raccontato che c'è pure una persona simpatica, cioè te lo vedi che pare un po' un fessacchiotto, invece è una persona squisita.
No, ma infatti molto probabilmente è quello il suo segreto, oltre agli sfondoni che tira tutti gli anni, anche se spesso e volentieri ci va un po' a prendere. Ovviamente mi riguarda da vicino, riguarda anche la nostra cara non è Francesca, riguarda anche tantissimi altri cancri, tipo la nostra amica Unicorno 82. Insomma, sappiatelo, anche il prossimo anno sarà un sacco di sfighe. C'è un incrocio malefico, perché se la presidentessa onoraria di Radiosonar.net è del Leone, per il Leone sarà un anno di cambiamento e di strappi alla loro normalità, e per invece il cancro sarà un gran problema, perché guarda un po', abbiamo problemi da risolvere. È bene che i nati nel segno si fermino a riflettere, hanno Saturno in opposizione, anche l'amore può essere coinvolto. Bene invece il Leone, soprattutto sul fronte emozionale e familiare, l'anno giusto per fare un figlio. Di che segno sei, Agostino?
Io sono Sagittario, che dice che sono tre segni favoriti: Sagittario, Leone, Pesci.
Ma infatti, insomma, stai andando alla bomba. Insomma, e quindi insomma, per esempio, ricostruire una coppia, quindi se ci possiamo lasciare oppure ci rimettiamo insieme, oppure molto probabilmente mi accannerà per un giovane ariano, visto che i migranti non, qua non ci possono più stare, secondo Matteo Salvini. Insomma, potrebbero rivendicare qualcosa.
Poi molto, e poi va di moda.
Cosa?
Molto i boy va di moda, il toy giovane.
Ah, sì. Fatevi tutte e tutti il toy boy, ne abbiamo uno qui in casa nostra che è molto attraente.
Ne abbiamo parlato anche a Insulina, risentitevi il podcast.
Esatto, insomma, c'è un tempo negli anni 80 ci si tagliava il limone.
Invece io continuo con le arance.
Esatto, insomma,
non ci scogliamo nulla.
Cosa succede? Insomma, Paolo Fox ha rilasciato un'intervista al Corriere e ha parlato anche di se stessa. Ha dichiarato che i volti noti che incontrerai, come Carlo Conti, Amadeus e Giancarlo Magalli, ogni tanto gli chiedono qualche consiglio, ma senza esagerare, non è che credano troppo all'oroscopo. Ha chiarito poi di non frequentare altri astrologi. Infine ha svelato che in principio non credeva nell'astrologia. Poi ha visto che ci ha svoltato un sacco di miliardi,
poi,
milioni, no?
Ha fatto i soldi
esatto.
E si è lanciato.
Vabbè, insomma, questo è quanto, quindi amici del cancro, amiche del cancro, rassegniamoci e in bocca al lupo per chi dice che è sfiga. Adesso è arrivato il momento di capire che cosa fare a Capodanno, perché Natale è già bello che è andato.
Ormai l'ha detto Fazio.
Fox è andato venerdì capiamo cosa fare a Capodanno
okay. Visto che insomma si avvicinano i tempi.
Va bene, sono le 11.35, proviamo ad andare molto più spediti del solito, perché alle ore 12 circa proveremo ad avere un collegamento telefonico con il nostro amico street artist Aladdin, uno degli artisti preferiti dal buon Daigo di Parco Indipendente, che va in onda il giovedì sera intorno alle ore 21. Aladdin, che insomma ormai sulle cronache nazionali purtroppo c'è finito suo malgrado, perché ha provato a contestare pacificamente e democraticamente il ministro degli interni Salvini, quando a un certo punto lui con biglietto regolare è andato già a comprarsi è andato a vedersi il concerto di Edoardo Bennato, se non mi ricordo male. A un certo punto si gira, lo incontra, si avvicina cordialmente, insomma poi ce lo facciamo raccontare meglio da lui, gli ha detto un paio di parole, così il suo pensiero da libero cittadino quale che è qui nello Stato italiano, e poi invece è stato placcato, fermato e portato dentro per accertamenti vari, e poi è stato denunciato. Ce lo racconterà quindi meglio il buon Aladdin alle ore 12 circa, e adesso con la console nuova fiammante, la Silver DJ Control del buon Agostino, che cosa ci metti?
Allora, visto che appunto hai parlato del regalo che mi ha fatto Radio Sonar per il mio compleanno, ci andiamo a sentire sempre una canzone indie. Questa era di un po' di tempo fa, dall'album La fine dei vent'anni, la canzone omonima. E infatti, visto che mi avvicino anch'io ai 30, niente di meglio. Questo qui è morto.
Cioè, se tu ti avvicini ai 30, io allora vuol dire che mi sto avvicinando ai 40.
Esatto, e quindi insomma il tempo passa, passano i 20 anni, e questo è Motta che racconta bene quello che succede.
C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto con nessuno. A volte è solo questione di fortuna, ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei 20 anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Amico mio, sono anni che ti dico andiamo via. E da baciare. Troppa gente in questi 7 anni, per scegliere qualcuno ci ho messo 10 secondi. Le giornate erano piene di storie assurde, di silenzi. Oggi non ho tempo di pensare a cosa è cambiato. sempre qualcuno da salvare.
Questo era Motta con la fine dei vent'anni, brano in cui a un certo punto dice: la fine dei vent'anni è un po' come essere in ritardo, non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. E questo insomma un po' ci introduce all'altro argomento di tema internazionale generale di cui volevamo parlare oggi, che è quello, insomma, che l'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato negli ultimi giorni, ossia che ci restano due generazioni per salvare il pianeta, in quanto viviamo in un olocausto a fuoco lento. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, appunto, ci restano due generazioni per recuperare i danni del riscaldamento globale, altrimenti il clima rappresenterà una vera e propria minaccia per la nostra salute. Già oggi il caldo provoca migliaia di morti all'anno, come i 70.000 del 2003. Ecco cosa dobbiamo aspettarci. Circa 20 anni ci restano da vivere su questo pianeta prima di venire devastati dai cambiamenti climatici. Questo è quanto sostiene l'Istituto Superiore di Sanità, che attraverso il presidente Walter Ricciardi ci spiega quale sia la reale situazione in cui ci troviamo quando parliamo di clima e salute. Due generazioni e poi... e poi, insomma, gli effetti saranno devastanti e avranno soprattutto effetti sia sulla salute che su in generale i territori. Già oggi le morti in Europa legate ai cambiamenti climatici sono migliaia l'anno, ma saranno milioni nel prossimo futuro se non si agisce subito. Il rischio principale, infatti, è che i nostri nipoti non possano più stare all'aria aperta per gran parte dell'anno. Perché? Perché si aumenteranno le temperature e quindi si sarà più caldo e aumenteranno le morti. Oggi i morti sono circa 7 milioni nel mondo. In Italia il 12% dei ricoveri pediatrici in ospedali sono legati all'inquinamento. È una questione di vita e morte, tant'è che si è anche preoccupato il segretario generale delle Nazioni Unite, che in occasione della conferenza climatica COP24 che c'è stata, quella del clima oggi è una questione di vita o morte. È sorprendente che da anni ormai i ricercatori cercano di avvisare di questi pericoli e qualcuno li neghi ancora. Ne abbiamo parlato nelle scorse puntate, no? Riferite al fatto che aumentano le piogge, che quando piove succede un casino, che crollano parti di territorio, se aumentano le acque, insomma ora anche la nostra salute è già cagionevole, come potete sentire dalla mia voce.
Bellissimo il sole a San Giovanni, però insomma,
quando è troppo poi diventa esatto. Tipo Mad Max, non so se te lo ricordi,
come
Kenny
no,
il guerriero,
no.
Questi esatto. Futuri in cui il deserto è radioattivo. Lì si diceva che era colpa delle bombe nucleari, invece siamo stati noi con l'inquinamento. E quindi insomma attenzione, perché resta poco a questo pianeta prima di diventare il mondo di Mad Max. Come si è messo a guidare macchine
20 anni, cioè tu non avrai nemmeno 50 anni e non potrai più uscire di casa.
Vabbè, tanto già mi sembra questa l'unica cosa positiva, capito? Posso stare tutto il giorno in pantofole.
Va bene, sono le ore 11:44. Purtroppo non riusciamo a scaricarci i tanti contributi vocali che ci stanno arrivando sul numero della radio. Chiederemo alla regia poi un'assistenza tecnica e vedremo se riusciremo ad arrivare in tempi utili a risolvere il problemino. Fra pochissimo avremo, quindi, come vi abbiamo anche detto prima, per chi si è appena connesso, avremo anche ospite al telefono il buon Aladin, che ci racconterà un po' chi è, cosa fa e come si vive oggi oggi in Italia dal punto di vista suo. Poi magari ci ha capito, anziché fare tutta il pilota su Salvini merda eccetera eccetera, insomma possiamo provare a fargli un'intervista anche un po' più intima dal punto di vista artistico, ecco. Se tu sei pronto, sono alle 11.45, l'ora di tirare la terza bomba indie per la gioia di Parco Indipendente e di tutti coloro
questa
che ci stanno
ascoltando.
Questa
non gli piacerà in quanto lui non lo ammira tanto, invece secondo me ha pennello su quello che sta succedendo. Abbiamo parlato di salute, abbiamo parlato di...
E finalmente arriva la traccia che proprio ho sempre odiato.
Eccola, finalmente arriva, infatti parlavamo di salute, di malattie, di sanità e non possiamo che non passare paracetamolo di Calcutta, perché quanto... Infatti il paracetamolo a volte ti salva la vita.
Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000. Sento il cuore a 1000.
Lo senti il cuore a 1000, Sgab?
Guarda, tutte le mattine quando mi sveglio e penso e mi ricordo che devo andare in radio con te dopo Insulina, e soprattutto me lo sento a 1101 quando mi ascolto Insulina anche in podcast su radiosonar.net
e su una fantastica app che trovate in tutti i digital store.
Mamma mia, sembra quanto quasi che ci hanno scritto i testi, guarda.
Quanto è bello dire digital store.
Sì, è molto professionale. Insomma, esatto. Poi ricordiamo, a proposito delle professionalità, ringraziamo tutte e tutti coloro che nell'ultimo mese per almeno 23.000 volte, se non di più, si sono scaricati almeno una volta i podcast. Circa quasi 4.000 download per lo speciale con Asia Argento, migliaia di download per le dirette, contributi a audio dei prossimi cortei. Ricordiamolo a proposito dei cortei, che il sabato 8 dicembre, per iniziare ad avvicinarsi verso a una regione di cui andremo a parlare, ovvero la Francia, Francia che confina con l'Italia, Piemonte, quindi NOTAV, manifestazione su in Piemonte questo weekend, che proveremo a seguire con i contributi audio che ci manderà il buon Riccardo di Cicama Diritti in Onda.
Che sale, che va a farsi questa scampagnata.
Allora, abbiamo parlato prima, per chi si fosse appena connesso, di cambiamenti climatici. Uno dei primi motivi per cui sta cambiando il clima è lo smog da traffico. Il traffico è generato dalle macchine, i motorini, i camion, eccetera eccetera, che vanno a benzina e a combustibile. Insomma, cosa succede quindi in Francia da un pezzo a sta parte, caro Ago, e come si sta andando ad avviare verso un'ipotetica conclusione, anche se da Twitter, come stavamo vedendo, ci sta insomma ancora un sacco di belle barricate che bruciano.
Allora, niente, che cosa è successo? Il governo tende la mano a questi gilet gialli, sospendendo per alcuni mesi il rialzo fiscale che aveva scatenato la protesta. Che cosa è successo? È successo appunto che aumentavano le accise sulla benzina, ma di poco in realtà, e quindi tutta una parte della popolazione della Francia rurale, cioè questi gilet gialli, si sono riversati nelle strade della Francia per protestare. All'inizio sembrava un po' una cosa simile a quella dei nostri forconi, non so se te li ricordi, cioè quelle proteste un po' populiste,
me le ricordo, sì.
E anche un po' becere, in cui per il tornaconto personale un po' di persone facevano proteste. Però così non è stato in teoria in Francia, in quanto la situazione, poi come al solito dicevamo qua fuori onda, succede ogni anno in Francia, si espande a macchia d'olio e prende tutto il tessuto sociale e si allarga e diventa una manifestazione un po' più di popolo, inteso proprio nel senso ampio del termine. Allora, il nome viene dai gilet gialli, che è la pettorina che hanno questi dei trasporti e che quindi guidano queste macchine, e l'aumento delle tasse avrebbe inciso sui loro guadagni. Ma poi si è appunto espansa a macchia d'olio, sempre rimaniamo qua su queste metafore della benzina, e ha preso tutta una serie di rivendicazioni che vanno più o meno dai giovani dei licei, sono tantissimi licei occupati in questo momento a Parigi, a quello delle frange più anarchiche, a quello dei le persone normali, che si sono riversate in strada facendo degli scontri da urlo con fin sotto i luoghi del potere francese o anche quelli più rappresentativi. C'era questa immagine di questi giovani sull'Arco di Trionfo alla fine degli Champs-Élysées, che erano riusciti a salire, fumo, lacrimogene eccetera. La cosa bellissima è che hanno, diciamo, fregato i boulevard di Parigi, no? Insomma, dopo la rivoluzione, quando con la restaurazione napoleonica, Haussmann disegna questa città di Parigi con questi grandi boulevard, questi grandi viali fatti apposta per non far fare le barricate al popolo, e invece ci sono riusciti, l'hanno solo fatto un po' più grandi di una strada normale. Ci sono queste foto molto divertenti, questi video in cui la gente prende le transenne e costruisce queste barricate per opporsi alla polizia e manifestare. La cosa divertente, secondo me, anche che ci fa riflettere, è che è proprio una cosa di visibilità, cioè loro sono convinti, le persone sono convinte delle proprie rivendicazioni, e quindi lo fanno nella maniera più visibile possibile. Se vedi video sai perfettamente dove sei, perché hai questo giacchetto catarifrangente che ti fa vedere ovunque, e che era un po' la cosa che facevano le tute bianche nei primi 90, cioè no, io mi faccio vedere perché non ho nulla da nascondere su la mia protesta, mi rendo il più visibile possibile, a differenza poi della dinamica invece del Black Bloc e di altre forme di protesta. Anche qui insomma la situazione è questa, e vedremo nelle prossime ore cosa succederà. La cosa interessante è che all'inizio avevamo detto era un po' una cosa forcaiola, dei forconi, in quanto la destra ha provato a cavalcarla, anche soprattutto il Fronte National della Le Pen ha provato a strumentalizzare questo malessere, ma è stata ricacciata. Arrivano Twitter notizie di botte dati agli esponenti del Fronte Nazionale dicendo: voi siete il governo, voi siete questa roba qui, non provate a cavalcare la nostra protesta. Gli hanno proprio menato, bruciate le bandiere del Fronte Nazionale e mandato via. Quindi insomma, diciamo, è interessante. Su Dinamo c'è su Dinamo Press c'è un articolo interessante per chi vuole approfondire, che di sicuro spiega meglio di noi quello che è questa protesta che appunto è un po' canonica nella Francia ed è da un po' anche speranza, secondo me, perché in Francia è bello che tu puoi fare queste cose, in differenza qua per esempio che ora che è passato il decreto sicurezza di Salvini, no? Se fai quello che fa in Francia finisci in galera praticamente per i blocchi del traffico, delle cose
Esatto, insomma, per chi volesse approfondire meglio ormai legge, legge pacchetto sicurezza Salvini firmato da Mattarella, può andarsi a ricercare quei 2, 3, 4, 5 podcast, non ce lo ricordiamo più quanti ne abbiamo realizzati insieme a tutta la redazione di radiosonar.net e a Cicama Diritti in Onda. È bella la Francia, molto bella, peccato che non è l'Italia, caro Agostino, però per meno, come hai appena detto tu, da una prospettiva di futuro plausibile. Ecco.
Su questo c'è un meme che gira da un po', che io non ho ancora capito se mi piace o meno, in cui fa vedere appunto questi commenti che girano sulla rete, no? Francia, popolo coraggioso, Italia, delinquenti, in cui fanno vedere due momenti di protesta più o meno accesa, sia per l'Italia che per la Francia, e che non so bene se mi piace o no, se è una cosa un po' che prende in giro il populismo, però sta di fatto che questa protesta della Francia, secondo me, è interessante se riesce a contestualizzare e a superare la singola vertenza sulla benzina, cosa che insomma sta facendo e che rimette un po' tutto in discussione. Cioè, la cosa, ecco, secondo me concludiamo su questo, è che per la prima volta è una protesta dei popoli, del popolo contro i ricchi. Dicono, è vero che non è voglio salvare la benzina, voglio pagare meno benzina perché se no non guadagno e quindi chi se ne frega dell'inquinamento, è giusto che l'inquinamento lo paghino chi l'ha prodotto, cioè i ricchi, tant'è che è una cosa di popolo. Assaltano i negozi, escono con lo champagne, se c'hai la Porsche te la spacco, è proprio una cosa di critica, secondo me, al capitalismo e alla ricchezza intesa come lusso per pochi, cioè un diritto alla ricchezza per tutti, le forme ridistributive di questa ricchezza o di riappropriazione, quando te poi assalti appunto i foulard Hermès, i magazzini Lafayette, che sto mega centro commerciale di Parigi è stato assaltato, e insomma mette in discussione più della singola fattore della benzina. Secondo me è interessante vedere se riuscisse tutta l'Europa a fare così, e quindi a mettere ai ricchi davanti alle loro responsabilità, e anche un po' d'odio di classe che non fa mai male, sarebbe bello.
Le tue analisi politiche in radio sono a volte spesso più belle e importanti, hai anche un dono della sintesi, secondo me.
Attaccata un po' la pippa,
vabbè, però, un pochino, però insomma sono a volte meglio di qualsiasi altra assemblea possibile immaginabile del lunedì sera, poi soprattutto fatte di mattina è molto 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 meglio. Va bene, come dicevi tu, potete andare su Dinamo Press, ma anche su altri siti di riferimento più di movimento, dove ci stanno un sacco di contributi. Il buon Antonio di Radio Sherwood, che salutiamo, che era con noi il venerdì sera a fare questo seminario sulle radio a Perugia, poi insomma il sabato mattina all'alba se n'è andato in quel di Parigi per poi tornare in Italia, insomma, e anche lì attraverso, se andate su Radio Sherwood potete sicuramente ritrovare dei contributi in merito alle proteste francesi.
Io direi stacchetto musicale, sempre dall'album Notti Brave After, uscito il 30 novembre, quindi venerdì scorso. Ci andiamo a sentire Carl Brave con la canzone Merci, che parla un po' della Francia, pure se in maniera canzonatoria.
Mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu, e ti sei venduta like some, con gli adesivi ma è una gioia, silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia, e non fa la romana, c'ho sei di Roma Nord, quel mi piace tattico, lo so che è un autogol, perché t'appare sicuro vai a rosicare, una mezzaluna sorride ma in verticale, senza parabrezza non mi sento più la faccia, no. Turisti pagano insulti alla parolaccia, sì. E rubavamo gli stemmini dei Mercedes con un Bacardi Breezer, forzandoci di bere, beh. Abbiamo fatto le imbarcate in motorino, well. Sotto la pioggia, sotto il tsunami divino, e il massimo che abbiamo preso è il tombolino, un happy ending
morning alla fine va benino. Entri dentro una smart a mangiare Smarties. Più che da fidanzato t'ho fatto da taxi. Abbiamo litigato e poi mi hai tolto il follow. Ho fatto finta di dormire al decollo. Ballando con le stelle edizione francese. Ci fermano le guardie madame messie. Mi legano una vecchia felpa preta a portè. Una commercialata tipo Besame. Come entrare in aeroporto urlare bomba. Siamo a Parigi ma volemmo Londra. E finisco a grattare un turista per sempre. Ma niente, ma niente. Un'acqua 5 euro ma lì morte. E mai fregato il resto merci mon Dieu. Facciamo i pori italiani a Champs-Élysées. Una romanticata tipo Besame. Come entrare in aeroporto urlare bomba. Siamo a Parigi ma volemo Londra. Finisco a grattare un turista per sempre. Ma niente, ma niente, ma niente. 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 Poi li trovo solo nelle bollicine delle pire. Un ecco e custamine, non è. Un altro dire molla, dire molla, dire molla. No, ciao cuore. Ciao, ciao, ciao cuore. Con le stelle edizione francese. Ci fermano le guardie madame messier. Mi legano una vecchia felpa fredda a portè. Una commercialata tipo Besame. Come entrare in aeroporto urlare bomba. Siamo a Parigi ma volemo Londra. Io finisco a grattare un turista per sempre. Ma niente, ma niente. Un'acqua 5 euro ma lì morte. E mai fregato il resto merci mon Dieu. Facciamo i bari italiani Champs-Élysées. Romanticata tipo Besame. Come entrare in aeroporto e l'aria bomba. Siamo a Parigi ma volemo Londra. E finisco a grattare un turista per sempre. Ma niente, ma niente, ma niente.
Ma niente, ma niente, ma niente. Ma niente, ma niente, ma niente.
E rieccoci in voce, stiamo provando a fare questo collegamento telefonico che vi aveva prima Sgab preannunciato.
Ci dovremmo essere.
Ci dovremmo essere.
Ci dovremmo essere. Sì. Ciao Aladin, ci senti? Sì.
Sì, sì, mi sento perfettamente.
La regia se ci abbassa, bravissima regia, proprio abbiamo un robot schiavizzato che ci manda giù il cursore, in realtà non è sempre buon Agostino. Buongiorno Aladin da tutta radiosonar.net.
Buongiorno a tutti e tutte degli ascoltatori della radio.
Allora, i fatti ormai purtroppo sono noti, lo ricordiamo, insomma, sei andato a un concerto di un noto artista. Ti lascio poi a tu raccontare chi, dove, quando, come e perché, però ci piacerebbe quest'oggi magari soffermarci non tanto anche solo sul fatto in sé per sé, ma magari sfruttare anche l'occasione per parlare anche un po' della tua sfera professionale e della tua parte artistica, senza entrare troppo anche nel merito del fatto in sé per sé. Quindi sì. Insomma, ti lascio la parola per raccontare cos'è avvenuto in qualche giorno fa qui a Roma.
Sì, allora praticamente il giovedì sera sono andato all'auditorium che c'era il concerto di Edoardo Bennato, che ho scoperto tardi che è stato venduto, insomma, purtroppo all'altra sera, che io non immaginavo mai. E appena sono entrato mi sono messo seduto al posto mio, che era all'undicesima fila, vedo davanti a me all'improvviso Salvini. Dico la verità, almeno qua tra di noi lo posso dire chiaramente, era il mio desiderio incontrarlo in qualche parte così, giusto per dirlo due parole, ma veramente. Quindi quando l'ho visto non ci ho pensato un attimo, mi sono alzato, sono arrivato alla seconda fila dove stava seduto lui, indisturbato veramente, non come dicono i giornali che sono stato bloccato prima. L'unica attenzione che avevo è di, cioè, dirlo due parole, che un essere squallido, stronzo, vergognati, stai danneggiando il tessuto sociale di questo paese, e poi evidentemente razzista, fascista de merda, e mi sono allontanato e non c'era assolutamente nessuno accanto a lui. Infatti era bellissima la sua faccia, doveva fotografarla, ma veramente non ci ho pensato, sarebbe stato un bel manifesto la faccia di Salvini quando mi ha guardato, insomma, una cosa bellissima. Balbettavo qualche parola, non ho capito che diceva, però comunque nel momento in cui mi sono allontanato di qualche passo è lì che sono stato bloccato dalle guardie del corpo, che mi hanno immediatamente portato fuori, sequestrando tutto quello che avevo, il marsupio, dentro il marsupio tutto ciò, il cellulare, insomma, chiave di casa, tutto. E hanno trovato un taglierino che poi infine l'hanno sottolineato tutti i giornali come un coltellino, ma non è un coltellino, cioè un taglierino piccolo con una lama di mezzo centimetro che li uso praticamente per fare degli stencil, dei workshop artistici, addirittura anche con dei bambini, cioè per farli usare, che non so, fare gli stencil per poi disegnare sulle magliette con la candeggina, cosa che viene più facile, insomma, per i ragazzini. E quindi per loro però l'hanno considerata, cioè, un'arma. Io, insomma, lì racconto così in breve, da lì dovevo andare, l'atteggiamento della polizia comunque era abbastanza aggressiva, senza toccarmi, però verbalmente, cioè, sono arrabbiate moltissimo, ci tengono tantissimo a questo loro capitano in maniera allucinante, cioè più di quello che immaginiamo veramente, poi infine. E mi dovevano portare al commissariato di zona, e poi da là però arrivati al posto, il commissario ci ha detto che praticamente ha ricevuto una chiamata dalla Digos centrale e mi dovevano portare direttamente lì, che è un caso loro praticamente. E quindi mi hanno riportato dalla Digos e lì di nuovo sequestrato tutto il materiale che ci avevo, e poi hanno sequestrato, preso sotto sequestro, insomma, il taglierino, rimasto lì fino notte tarda, non mi ricordo se fino all'una, una e mezza, poi da là a Torcervara, a ufficio immigrazione per la foto segnaletica, e lì ancora un po' di ritardo, insomma, fatto sta che all'alba sono ritornato a casa. Ovviamente e senza veramente essere pentito, il concerto non l'ho visto perché era appena entrato, il concerto alle 9:30 era, io sono entrato alle 9, alle 9 e 5 minuti e 7 minuti stavo già fuori, cioè sarà una cosa lampo praticamente. Però tutta la cosa assurda veramente è come l'hanno raccontato i giornali i giorni successivi. Cioè, il messaggero dice che è stata un'aggressione, bloccata in tempo dalle guardie del corpo, con un coltellino in tasca. Quindi raccontavano un uomo yemenita, quindi già fa suona, insomma, in maniera strana. Quella barba lunga, ancora peggio, richiama, chi non so, l'ISIS, mi sa che è quello che volevano arrivare, senza mettere nessun riferimento all'Islam. E poi infine aggredire e con coltellino in tasca. In poche righe, insomma, tutto questo racconto fatto così dai giornali fa capire che c'è stata una cosa un po' grave. Il Libero Quotidiano addirittura va oltre, cioè sempre poche righe, sempre in questa maniera, uomo yemenita, barba lunga, aggressione bloccata in tempo dalle guardie del corpo, cioè pensando che io ci fosse andando lì correndo, non lo so come l'hanno immaginata, bloccato in tempo evitando il peggio, sempre con coltellino in tasca. Quindi raccontata così pare veramente che ci sia stata una cosa eclatante, che non è così, paura, poi parlano di paura, sì, paura Salvini ce l'aveva in faccia, insomma, paurita, questo almeno è una buona cosa,
insomma, ci viene da pensare che il tentativo era in corso è quello di richiamare lo stereotipo del militante dell'ISIS, no? Quando in
esatto,
realtà,
esatto.
Quando in realtà,
sì, insomma, perché la povera mente di menti che leggono Libero, un messaggero, io immagino loro, già immagino la scena, che visto il film, quello che arriva con la barba lunga gridando Allahu Akbar con un coltellino in tasca per aggredire il nostro capitano, che non mi si permette. Poi in effetti, leggendo gli articoli sotto, i commenti che sono sotto, c'è chi dice: perché ne avete sparato lì? meritava una pallottola in testa, impiccatelo al posto, insomma, questi discorsi qua. Mandatelo un Yemen, addirittura c'è chi ha scritto, mandatelo un Yemen, che, visto che c'è la guerra nell'Arabia Saudita, non gli forniamo di armi, così magari li bombardano. Addirittura c'era un articolo così, ma proprio assurdo, ma vero.
Ok, visto che più di una volta è stato specificato la tua nazione di provenienza, no? Ci vuoi raccontare brevemente qual è la situazione oggi al tuo paese di origine? E l'altra domanda che ti faccio è da quanti anni è che sei in Italia e come hai visto e se hai visto cambiare l'Italia e Roma nello specifico, insomma, visto che viviamo tutti qui a Roma?
Sì. Allora, in Yemen purtroppo la situazione è drammatica già da quasi 4 anni, non è che prima stava meglio, a dire la verità, anche prima della cosiddetta primavera araba. Io sono scappato già nel 2005 e lì la situazione era abbastanza grave già da anni, sotto dittatura militare e sotto un regime religioso che non perdona. Ovviamente per uno che si è dichiarato o magari che disegna e fa quadri degli ultimi nella società, non era ben visto né dal sistema religioso né dal sistema militare, ovviamente. Quindi ho dovuto veramente evitare il peggio e andarmene via, ma in tempi non sospetti addirittura. Poi è scoppiato il tutto. Fino ad arrivare adesso alla guerra civile, cioè, dentro lo Yemen veramente c'è, cioè, la situazione è assurdissima. Se ne parla pochissimo, soprattutto in Italia, perché sono complici a quegli assassini sauditi, perché le vendono le armi che partono dalla Sardegna. Qualcuno ha tentato di raccontare qualcosina, però non in maniera approfondita a sufficiente, della complicità dell'Italia con l'Arabia Saudita. La guerra lì è, che non so, c'è una guerra civile e all'interno di questa guerra civile c'è un'altra guerra civile, e poi c'è l'aggressione militare della cosiddetta coalizione araba guidata dall'Arabia Saudita per combattere i ribelli golpisti sciiti che hanno preso il potere nel paese, essendo sciiti ovviamente supportati dall'Iran, quindi è una guerra tra l'Arabia Saudita e l'Iran, però in territorio così povero, indifeso, dove c'è veramente una catastrofe umanitaria che da 2 anni è considerata la peggiore al mondo. So perché purtroppo non si parla bene, in maniera approfondita di questo, insomma, visto che i bambini muoiono non dalla guerra solo, ma muoiono anche di fame, cioè, anche stando al riparo, insomma, in luoghi sicuri, tra virgolette, vengono morti, insomma, vengono a morire di fame. C'è una guerra civile tra i sostenitori del presidente, tra virgolette, eletto, e i sostenitori di ribelli sciiti, e poi c'è una guerra civile interna tra i separatisti del sud, con tutto il resto di tutti gli altri due fazioni, e poi evidentemente c'è la guerra che viene guidata dall'Arabia Saudita insieme a paesi come, cioè, mi mette veramente da ridere, come il Sudan, come l'Egitto, gli Emirati Arabi sta mettendo le mani su tutti i porti praticamente strategici dello Yemen e l'ha già presi quasi. C'è adesso attualmente una guerra atroce per il controllo del porto dell'Hodeida sul Mar Rosso, perché praticamente ai ribelli sciiti è rimasto solo quello come ingresso per il supporto logistico dalla parte dell'Iran, che gli manda le armi e altre cose. Quindi la coalizione saudita e altri sanno che quello è un posto strategico, quindi stanno lì, praticamente stanno facendo un massacro incredibile contro i civili anche. E questa praticamente purtroppo la situazione drammatica lì, che parlarne veramente non è che fa tanto piacere, però è importante dire le cose. Per il resto io sono arrivato qui da Natale 2005, quindi a 20 dicembre, ma proprio faccio 13 anni precisi che sto qui, sempre a Roma, Niente, io sono circondato da amici e amiche, compagni e compagni, quindi mi trovo veramente benissimo, non posso lamentarmi assolutamente, non mi sono mai permesso di lamentarmi, non ho mai detto che qua si sta male per nessun motivo, però è una cosa veramente chiara che è cambiata qualcosa ultimamente, già dalla campagna elettorale, già dalla salita così incredibile di Salvini quando è diventato segretario della Lega, eccetera, eccetera. Si è cambiata qualcosa, con la campagna elettorale l'ultima, che poi infine ha portato al governo questi dementi qua, si nota in maniera chiara, chiarissima, che c'è qualcosa che cambia, nell'aria si sente, insomma. Vai al bar, sente che parlano, sente che c'è qualcosa, sente qualcuno che si permette un po' di dire ogni tanto un commento. Per esempio, io sono qua, faccio parte del collettivo BAM, la biblioteca Centocelle. È una biblioteca aperta al quartiere, quindi vengono anziani, bambini, fanno delle gite scolastiche per venire qua a vedere la biblioteca. È successo che è entrata una nonna col nipotino per cercare un libro per lui. E la cosa divertente è che io ho detto che si è messa seduta mentre il nipotino cercava il libro che gli interessava, e lei appena si è messa seduta, la prima cosa che mi ha detto è: io ho votato Casa Pound. Cioè, una cosa così, che tu dici, allora, uno, non ti ho chiesto che hai votato, non mi interessa, due, per favore si alza, va a prendere il libro per il suo nipote e basta, cioè questo è l'argomento. Se no, cioè, a cacciarla via non era veramente il caso, però... Come è diventato, che non so, un vanto adesso, se no aver votato Casa Pound, o votato Lega o 5 Stelle.
Certo, poi insomma un caso come questo fa capire quanto possa essere una parte di popolazione molto più confusa, che non hanno un ideale da seguire e perseguire molto chiaro in testa, ma magari ovviamente vengono colpiti più alla pancia, no? E poi magari esperienze anche aperte al pubblico su strada, come sono BAM o come lo sono anche altri spazi sociali a Roma, possono far esplodere delle contraddizioni in termini positivi su persone che magari all'interno della loro storia hanno fatto delle scelte anche in chiave elettorale. Guarda Aladin, allora sei molto conosciuto più che per la situazione che si è venuta a creare qualche giorno fa con l'incontro, scontro con il ministro degli interni, sei conosciuto più per la tua professione, insomma la tua parte di street artist. In merito anche a tutta la tua esperienza di vita, le tue origini e la tua vita in Italia, ti chiediamo quindi quali sono i disegni, che gli argomenti che porti sulle tue opere e quali tecniche preferisci utilizzare per realizzare queste cose.
Allora, io credo veramente che l'artista debba realizzare il mondo in cui vive, anche per essere un po' più leale, insomma, con se stesso, anche con la vita che gli circonda. Questo non nega, cioè, questo non toglie nulla a chi pensa che l'arte è solo per l'arte, punto e basta, cioè, ognuno ha il suo modo, e quindi io preferisco sempre rappresentare quello che mi circonda, perché infatti per questo dipingo solo le lotte sociali, i temi che trattiamo quotidianamente nelle lotte, nei presidi, nelle manifestazioni, insomma l'ideale che portiamo sempre, che cerchiamo di farle crescere in maniera positiva. Come ho in mano questo strumento qua, ritengo che sia necessario che in qualche modo mi rendo utile per le cause. Se non riesco a fare questo, magari in questo strumento qua cerco di rendermi utile. Per questo non mi ritengo un artista, ma quasi un artista militante, ecco, mi piace di più questo termine qui. Fatto di murales, insomma, che uso le tecniche di murales, anche i quadri ad olio, veramente li faccio sempre. faccio meno mostre perché non mi piace andare nelle gallerie, che c'è sempre la dinamica del mercato, del capitalismo, che cerca sempre di mettere le mani. Anche nella Street Art sono entrati, insomma, hanno messo le mani, purtroppo. Gallerie, galleriste che sono scesi dai loro salotti, hanno portato artisti che della strada non sanno nulla e hanno iniziato, insomma, a danneggiare anche questa forma popolare dal basso, insomma. Però è una moda che prima o poi finirà, torneranno nei loro salotti e noi invece rimaniamo, insomma, per strada. Mi piace sempre raccontare l'antifascismo in maniera abbastanza presente, la lotta sociale per la casa, notav, questi argomenti che in qualsiasi modo, in qualsiasi muro mi viene dato a disposizione per dipingere, io sempre inserisco già questi temi nella composizione, insomma, dell'opera. Ultimamente ho fatto un fumetto collettivo con dei compagni, i compagni che si chiama Decore, che abbiamo presentato anche da voi a Radio Sonar.
Certo.
E basta, adesso, insomma, aspettando che ci siano altre occasioni per continuare a raccontarci, quello racconterò, insomma.
Ok, quindi per tornare al fatto, quali possono essere le eventuali ritorsioni nei tuoi confronti dal punto di vista legale e amministrativo, ovvero nello specifico, rischi il rimpatrio oppure no?
Allora, io praticamente ho già due processi, uno per gli scontri avvenuti alla manifestazione se non mi sbaglio, 13 novembre 2013, non mi ricordo, insomma, di 5-6 anni fa, e una per un presidio qua a Centocelle, un altro processo, insomma. E poi ho anche l'articolo 1 dato dalla Digos 2 anni fa, che ancora non è scaduto, mi sa che scade in 3 anni, non lo so, non sono sicuro. Questa qua purtroppo mi hanno dato, allora, denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza, che non c'è stata, insomma, mai una resistenza, a dire la verità, però
esatto.
Loro li danno sempre, insomma. E non so se, non sono sicuro veramente se c'è anche una denuncia per possesso di oggetto atto a offendere, non sono sicuro. Devo aspettare che arrivino, insomma, le carte all'avvocato, insomma, per dire questa cosa. E secondo il decreto Salvini, a questo decreto qua, è tutto peggiorato già, nel senso, io rischio veramente che vado a rinnovare nel 2020, mi scade, e vado a rinnovare, molto probabile non verrà rinnovato. Già per il decreto in sé, di come è fatto, di come è composto, insomma, figuriamoci ancora perché ho anche queste cose in mezzo. Quindi molto probabile, non credo che non me lo rinnovino, perché sono condannato a morte, insomma, comunque mia, ma quindi non credo che se non me lo rinnovano, cioè, nel senso, non è che mi posso rimpatriare lì, o almeno così spero, poi per il resto è tutto da vedere. Bisogna, insomma, vedere queste cose qua, fino a che punto arrivano, insomma, a negare, però io vedo già che hanno iniziato a cacciare via i richiedenti asilo per motivi umanitari, per esempio dagli SPRAR, già non so quante migliaia di immigranti stanno fuori, ci hanno mandati via, insomma, già non c'è nessun rispetto per nulla riguardando questo. L'asilo per motivi umanitari l'hanno tolto, cancellato esattamente, cioè, del tutto, e il mio inizialmente era questo, poi convertito da 2 anni, 5 anni, ma bisogna capire, insomma, come viene considerato. Non lo so, la preoccupazione ne ho veramente, non è che sto tanto tranquillo, ma senza entrare in troppe paranoie, ecco.
Ok, le tue parole, nonostante la situazione, insomma, che non sia delle più rose, insomma, fanno capire la determinazione che è in te e come in tanti altri attivisti, compagni e compagni di Roma e in Italia, e che possono essere anche di buon auspicio, insomma, per proseguire in maniera più determinata le lotte e le vertenze di tutti i giorni per provare a costruire sinceramente un mondo nato attimo un po' più diverso e a far quadrato nei confronti di questo decreto, di questa ormai legge che ci andrà a contaminare in negativo purtroppo tutta la parte delle vite, perché insomma pensiamo anche ai sindacati, ai lavoratori e lavoratrici che vanno a fare dei blocchi stradali per studenti medio universitari che bloccano una strada, rischiano fino a 12 anni di carcere, ecco. Molto di più rispetto a casi come quelli di Cucchi, che insomma sono ancora tutti fuori, ecco.
Io voglio dire una cosa, che questa determinazione è dovuta grazie anche alla solidarietà che ho ottenuto veramente da tantissima gente, tantissimi compagni e compagni che conosco personalmente o quelli che non ho mai avuto il piacere di conoscerli ancora, insomma, quindi da tutta l'Italia, quindi sono stato veramente ci ha considerato e difeso tantissimo, anche nonostante tutto, in maniera molto forte che ti fa capire che non sei solo, che non la pensi solo te in questa maniera, ma la pensano tutti. C'è anche il fatto che qualcuno dice hai avuto il coraggio di dire qualcosa a Salvini. Io veramente ho detto chiunque di noi avrebbe avuto questa occasione di vedere quelle lettere squallide di fronte, io credo che chiunque avrebbe detto qualcosa in faccia, ma proprio nessuno e nessuna sarà rimasto lì a godersi il concerto così con serenità, con quel personaggio presente, ecco.
Ok, senti, Edoardo Bennato, no, oltre a farsi il selfie con Salvini, non ha espresso minimamente solidarietà nei tuoi confronti, oppure si è esposto in qualche modo?
No, non c'era proprio, non era ancora sul palco lui.
Ok, proprio zero.
No, era alle 9:30 il concerto, io stavo lì alle 9, quindi era ancora un po' mezz'oretta, insomma, in anticipo, quindi e il fatto è successo un attimo, ma proprio una cosa lampo, insomma.
Ok.
Quindi lui non era presente nemmeno sul palco, non l'ho visto.
Va bene, Aladin, ci vuoi ricordare un prossimo appuntamento di BAM o dove sarai presente tu con le tue opere?
Sì, allora, a proposito insomma del decreto Salvini, domani proprio qui al BAM abbiamo un dibattito insomma su questo decreto infame, proprio domani pomeriggio sera.
Ok, va bene, quindi domani sera magari qualcuno di noi proverà ad affacciarsi per portarti anche il saluto e venire a questo incontro. Noi ti dobbiamo salutare per esigenze tecniche, ma speriamo di riavere nel giro di poco nuove occasioni per farsi una chiacchierata su radiosonar.net insieme a te ed altri compagni artisti, e ti ringraziamo insomma per la disponibilità.
Grazie mille a tutti voi, grazie mille.
Ok, dai, è forte Aladin, un abbraccione da tutta Radio Sonar.net. Ciao.
Dagli errori non si torna, non impari dagli errori, no. Dovrei nascere di nuovo ancora, perché sbagliando ho perso ciò che ho. Stati d'animo poeti delle vite umane, una poesia scritta con una mano non stabile. No, che ironia. Le cose non cambiano, non è vero, sì. Oh, voglio solamente perché non ho niente. L'uomo non cambia il mondo, ma il mondo la gente. Da un gioco non smettere più. Finisce che ad odiarti, poi finisci tu. Oh, il passato a causa del futuro. Cambiare i miei pensi è più facile, deviare un fiume. Ho perso amici per cifre tu e zeri. E non racconto che ho visto, io c'ero. Non mi interessa. Desiderare non mi interessa. Sperare di avere solo non mi interessa. Io che voglio avere il resto non mi interessa. No, non mi interessa. Di stare solo non mi interessa. Di restare solo non mi interessa. No, non mi interessa. No, no, non mi interessa. E io pensavo di salire, invece sto scendendo. Perché non mi avverti che dentro gli specchi ci stiamo già sciogliendo. Un ascensore per l'inferno. Un ascensore per l'inferno. Dimmi che ne sarà. Dimmi che ne sarà. Dimmi che ne sarà. Ho fatto mille miglia, ma ho iniziato con un solo piede. Ho scalato sto palazzo, ma partendo da sto marciapiede. Perdere quello che si ha, per tutto quello che non si sa ancora. Costruire in una vita qui, perdere tutto in tipo un quarto d'ora. Oh, sta vita è fragile, è una ragnatela. Cuori d'acciaio con una catena. Questi bambini a letto senza cena. Il Il vento tira sugli scogli, questa barca vera. Ascensore per l'inferno come il film di Parker. Per noi quel paradiso è pure troppo grande. Odi solo me, che ironia. Le persone non cambiano, non è vero, sì. Non mi interessa. Desiderare non mi interessa. Sperare di avere solo non mi interessa. Io che voglio avere il resto non mi interessa. No, non mi interessa. Di stare solo non mi interessa. Di restare solo non mi interessa, no. Non mi interessa, no. No, non mi interessa. E io pensavo di salire, invece sto scendendo. E te non mi avverti che dentro gli specchi ti stiamo già sciogliendo. Un ascensore per l'inferno. Un ascensore per l'inferno. Dimmi che ne sarà, dimmi che ne sarà. Dimmi che ne sarà di noi. E io pensavo di salire, invece sto scendendo. E te non mi avverti che dentro gli specchi ti stiamo già sciogliendo. Un ascensore per l'inferno. Un ascensore per l'inferno. Dimmi che ne sarà, dimmi che ne sarà. Dimmi che ne sarà di noi. Ci svegliamo una mattina, che ne sarà di noi. Dice da oggi cambio vita, ma non l'ho visto fare mai. Da fuori sembra facile, sì da fuori non è mai lo stesso. A volte è più facile fare finta che non ci interessi.
E allora torniamo in voce dopo la lunga e bella chiacchierata con Aladin. Caro Agostino, ben ritrovato dopo questa
grazie,
pausa tecnica, vero?
Ero diventato il robot della regia.
Esatto, va bene, insomma, abbiamo tante altre notizie, ce le vuoi raccontare un'altra, commentarne?
Vai,
insomma, questa è bella, è stile
titolo.
Lercio proprio.
E invece non è Lercio. Bergamo, come in Breaking Bad, scopre di essere malato e diventa spacciatore. La storia di un pensionato 61enne improvvisato pusher, arrestato con 15 grammi di cocaina e 2000 euro. A 61 anni si era sentito diagnosticare una brutta malattia che non era certo di poter sconfiggere. L'uomo, un pensionato incensurato di Rovetta, alle porte di Bergamo, ha deciso di improvvisarsi pusher e di spacciare droga. Una storia che somigliava a quella della nota serie Breaking Bad. A differenza dei personaggi del piccolo schermo, cioè Walter White e il suo socio, però obiettivo del pensionato era mettere da parte i soldi da lasciare in eredità ai parenti. La nuova attività è durata qualche settimana ed è stata interrotta dai carabinieri di Glusone, indirizzati da una soffiata. L'uomo è stato fermato e trovato in possesso di diverse dosi di cocaina. Altre ne sono state trovate durante la perquisizione della casa e della vicina legnaia. In tutto il 61enne aveva con sé una quindicina di grammi di droga e quasi 2000 euro. Processato per direttissima, ha spiegato ai giudici la sua situazione. Oltre all'eredità, i soldi dello spaccio sarebbero serviti per pagarsi il funerale. In realtà, per sua fortuna, la malattia era curabile. L'arresto è stato convalidato, ma l'uomo è stato liberato in attesa della sentenza che dovrebbe arrivare a metà gennaio. Questa insomma era la notizia così di colore da quel di Bergamo. E invece ci ritorniamo a quello che ci raccontava anche ora Aladin, cioè a come vengono veicolate le culture diverse, perché Udine, il comune, cancella dagli asili i riferimenti a culture diverse, al bando anche i bambolotti con la pelle scura. A Codroipo, che era famoso per contenere l'anagramma di una bestemmia, le modifiche approvate dalla maggioranza e il consiglio comunale eliminano dal testo ogni riferimento alle diverse culture. Insorge l'opposizione di centrosinistra, anche penso il buon senso delle persone. Niente che possa ricordare ai bambini le altre culture o la propria cultura di provenienza, se diversa da quella italiana. Così è stato scritto nel regolamento dell'asilo nido comunale di Codroipo, in provincia di Udine. È stato eliminato, con un emendamento approvato dalla maggioranza in consiglio comunale, ogni riferimento alle diverse culture e alle culture di provenienza degli alunni. Come racconta il Messaggero Veneto, questa decisione avrà tra le conseguenze anche quella di mettere al bando bambolotti con la pelle di colore diverso da quella bianca, strumenti musicali che vengono utilizzati in altri paesi o giocattoli che possano ricordare appunto culture diverse. La proposta originale era per i giocattoli inclusivi. Gli uffici comunali avevano proposto delle modifiche per prevenire, ridurre e contrastare il rischio di emarginazione ed esclusione tra i bambini, anche attraverso l'introduzione di giocattoli che fanno riferimento alle diverse culture e alla cultura di provenienza, cosa che in termini pratici si sarebbe tramutata nella consegna ai piccoli anche di bambolotti con la pelle scura. Sul tema si è dovuta esprimere anche la giunta comunale, il cui compito sarebbe quello di rendere il testo coerente con le disposizioni regionali in maniera di accredimento della struttura per l'infanzia. E niente, invece tutte le crociate del nord-est leghista vanno in questa direzione, quindi sono stati messi al bando i bambolotti. La regione stabilisce un bonus per chi fa tornare in aula Natività e Pastori, una soluzione che fa crescere l'imbarazzo dentro anche la stessa chiesa, scavalcata da obblighi di fede imposti da chi contemporaneamente lega l'accoglienza ai migranti. Insomma, diciamo che questa qui è la stupidità leghista alla massima potenza in quel di Codroipo, e che appunto mette un po' in imbarazzo tutti le persone che hanno un po' di cervello o di sale in zucca, in quanto se, insomma, non capisco cosa guadagni nel vietare i bambolotti dalla pelle scura. Comunque vorrei che ci spiegassero come fai a definire gli strumenti tipici di provenienza italica, cioè la fisarmonica, la chitarra che suonano in tutto il mondo, la tromba che faceva in America, il jazz per esempio, che fai? La fai suonare o non la fai suonare?
No, ma poi molto probabilmente da quest'anno in Italia il presepe o presepio non ci saranno, il fantastico trio, no? Non sono occhi di gatto, ma caro Agostino, i re magi li dobbiamo levare, che insomma personaggi tipicamente e naturalmente arabeschi e molto probabilmente anche di colore, visto le tante raffigurazioni, no, che sono presenti ovunque, e quindi la cosa si ritorce sempre più contro agli ultracattolici nazisti di questi movimenti che poi fanno capo tutti a Matteo Salvini, di cui ne abbiamo parlato abbondantemente anche prima con Aladin. Sono le 12:35, si sono connessi in tante e tante, caro Ago, quindi secondo me è giunto il momento di rimandare una traccetta a bomba per poi fare un breve focus su Roma. Attenzione, che dopo Spelacchio è arrivato Spezzacchio, ok?
Sì, tremendo.
Tremendo, però ormai dai, va così la medio-realizzazione, insomma, rendere sempre più sud la capitale, e lo si vede anche dall'albero.
Sì, però almeno stavolta non sono soldi nostri, per cui possono farlo bello brutto, non influenza le tasche della giunta comunale.
Ma diciamo, di quelle di Netflix, esatto, ricordiamolo.
Che comunque noi usiamo il mese gratuito.
Cioè, ti rendi conto, hanno privatizzato pure l'albero di Natale.
Guarda, però meglio così, io non sono per niente contrario, perché almeno lo pagano loro, chi se ne frega, e non spendiamo i soldi noi. E comunque, esatto, a me Spelacchio piaceva.
Esatto, Spezzacchio a me mi piace ancora di più come nome.
Fare la lotta è una cosa bellissima, e fare la spesa è una cosa bruttissima. A colazione mangio rimorsi e frutta di stagione, e di stagione in stagione mangio rimorsi a colazione. Però da lunedì cambierà, me lo sento, sì. Da lunedì crollerà pure il pavimento. Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena, con la luna piena, con la pancia piena, come una balena, come una balena. Ti porterò sopra la mia schiena, ti porterò sopra la mia schiena. Fare le fusa è una cosa bellissima, e fare una torta è una cosa bruttissima. A colazione mangio cerotti e frutta di stagione, e di stagione in stagione mangio cerotti a colazione. Però da lunedì
da lunedì crollerà pure il pavimento. Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena, con la luna piena, con la pancia piena come una balena. Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena. Ti porterò sopra la mia schiena, sopra una montagna, sopra un'altalena. Ti porterò.
E questo qui era Gazelle con la canzone Balena dall'album Superbattito. È uscito anche recentemente il suo nuovo lavoro. Io non ho ancora avuto la possibilità di ascoltarlo, ma su Parco Indipendente l'hanno passato, quindi insomma ve lo potete ritrovare lì.
Va bene, il treno in corsa di radiosonar.net entra dentro la regione Lazio e ne abbiamo parlato sempre prima con Aladin eccetera eccetera. Insomma, si parla sempre di accoglienza e migranti, perché Zingaretti cosa si dice? Grave arretramento, la manovra salta il vincolo sui fondi per curare i migranti. Un emendamento dei relatori fa sparire la norma che riservava oltre 30 milioni all'assistenza sanitaria degli immigrati. Dal 2019 le regioni potranno spendere questa somma anche per altri scopi. Il Lazio in controtendenza, servizi sanitari anche per gli invisibili. Il Movimento 5 Stelle: non è un taglio, riutilizziamo le risorse. Ma la manovra dunque rispecchierà sui migranti l'approccio del decreto sicurezza. Continua il lavoro dei relatori a caccia di risorse per la legge di stabilità. E una delle novità delle ore riguarda i fondi per la sanità pubblica. Dal 2019 le regioni potranno spendere anche per altri scopi in fondi ancora finora vincolati a garantire l'assistenza sanitaria agli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Questo almeno è quanto previsto dall'emendamento. I 30,99 milioni, facciamo quasi 31, dai, vincolati all'assistenza agli immigrati con questo articolo, a partire dall'anno prossimo che sta per arrivare, confluiranno nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. Saranno quindi ripartiti tra le regioni secondo criteri e modalità in materia di costi standard. In pratica ogni regione proverà a procedere in autonomia, ma non ci saranno più garanzie per l'assistenza nei confronti di una delle fasce meno protette della popolazione. Nell'articolo insomma saltano anche altre quote attualmente garantite. Si tratta delle borse di studio per la medicina generale pari a 38 milioni e passa e della qualificazione dell'assistenza sanitaria. La regione Lazio, e arriviamo a noi, si prepara ad andare in controtendenza. Il governatore Nicola Zingaretti commenta sul Repubblica: è un fatto grave soprattutto per le regioni che come Lazio hanno un'incidenza maggiore di migranti. È ancora più grave perché quando si abbassano i diritti e i livelli di assistenza sanitaria delle persone c'è un arretramento culturale e sociale che colpisce tutti noi. I 5 Stelle negano che si tratti di un taglio sui migranti. Nessuna volontà di sottrarre o ridurre i fondi per curare gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Semplicemente rispondiamo a una richiesta avanzata già diverso tempo fa da tutte le regioni, che chiedevano di non perdere risorse nel caso in cui non venissero utilizzate per il fine preposto. Ricordiamolo che comunque Zingaretti, in qualità di governatore della regione Lazio, non è proprio un santo per quanto riguarda la stabilizzazione dei lavoratori dei CUP e di tutto il settore terziario a Roma e nella regione stessa. Quindi se mi alzi un attimo la base, passo velocemente, entriamo dentro il raccordo, caro Agostino, andiamo a parlare dell'ultra locale a quartieri vicini a noi, ovvero Casal Bruciato e San Lorenzo, se ritroviamo la velina che ci è appena arrivata qui da in studio a San Giovanni. Insomma, 130 famiglie al freddo, Salvini è andato al governo con prima gli italiani, però in realtà poi a poracci non ci pensano mai nessuno. 130 famiglie che non hanno più riscaldamento, gli inquilini sono scesi in strada intorno alle ore 12 bloccando la via per qualche minuto. Anno nuovo, storia vecchia, si può sintetizzare così la condizione degli inquilini delle case del comune della zona di Casal Bruciato nel municipio Roma 4. Siamo in via Diego Angeli, dove, come di conseguenza, i termosifoni degli appartamenti sono spenti, anzi non sono mai stati accesi. La rabbia, anche in questo caso, come già avvenuto in passato, è sfociata in protesta. Timido, no, si potrebbe in maniera timida un po' accostarla a quello che avviene in Francia. Nella mattina di lunedì gli inquilini dei civici 140 e 145, alla faccia dell'ultralocale Caro Ago, sono scesi in strada in segno di protesta. Alcune decine di persone intorno a mezzogiorno hanno bloccato per qualche minuto la strada. Siamo esasperati, ogni anno succede sempre la stessa storia e per farci ascoltare siamo costretti alla protesta. Forse perché abitiamo nelle case popolari non siamo tenuti in debita considerazione? È questo l'amaro commento di Renato, uno degli inquilini che ai nostri taccuini, quelli di Roma Today per l'esattezza, ha raccontato tutta la rabbia delle 130 famiglie che vivono al freddo. Oltre 20 giorni fa le caldaie sono state sostituite ma mai entrate in funzione. I termosifoni non sono mai stati accesi e si attendono la consegna di una componente che non è stata installata. Oh, speriamo che non sia la zona in cui opera il nostro Daigo, perché vuol dire che se no non lavora, non fa niente, no? Caro Ago. Vabbè, insomma, era per provare a sdrammatizzare un attimo la notizia. I termosifoni non sono mai stati accesi e si attende, insomma, che venga ripristinato il tutto. I lavori non sono mai stati ultimati e molti fili non sono stati messi in sicurezza. Nessuno ci ascolta, il numero di telefono da chiamare in questi casi è sempre staccato e noi non sappiamo più a chi rivolgerci. Intanto continuiamo a restare al freddo.
E niente, volevo dire una cosa su questo, ma mi ha preso in controtempo. E io passerei subito a San Lorenzo, senza stacchetto musicale, perché parlavamo del freddo. E secondo me è giusto un po' fare una carrellata su quello che è successo nelle ultime settimane in questo quartiere. C'è stato un nuovo morto dopo la storia di via De Lucani e la tragedia di Desiree Mariottini. C'è morto una persona, in quel sempre di via dello Scalo, per il freddo. Era un senza tetto e come tale, insomma, viveva all'addiaccio. E il freddo ha fatto, insomma, ha mietuto la prima vittima. Sono tantissime quelle che le persone che muoiono di freddo e che non vengono raccontate sui giornali durante l'anno. E questo è successo in quel di San Lorenzo, dove, che cosa è successo insieme oltre a questo? È stata riaperta al traffico Piazza dell'Immacolata. San Lorenzo, contro movida e spaccio, tornano le auto. Una decisione che divide il quartiere. Scrivono infatti associazioni e librerie: non è certo sottraendo uno spazio pedonale ai bambini che si sgombrano che si sgominano le bande di spacciatori, però c'è tuttavia chi esulta. Infatti dopo la morte di Desiree Mariottini, scrive Fanpage, il futuro di San Lorenzo è al centro dell'attenzione della politica. Presto un piano di riqualificazione di via De Lucani, intanto Piazza dell'Immacolata tornerà aperta alle macchine. In controtendenza con quello che avviene nel resto della città, e ci sentiamo dire di tutte le metropoli, quantomeno del mondo occidentale, a San Lorenzo le zone pedonalizzate vengono riaperte al traffico contro gli eccessi della movida e lo spaccio di stupefacenti. Diciamo che viene usata, adattata questa soluzione un po' così a caso, come è stata quella di proibire l'alcol, la vendita di alcol in vetro e il consumo fuori dai locali dopo le
21. Quando in realtà c'era un problema di droga, insomma.
Sì, in fondo, cioè, se ti bevi una Peroni per strada o ti fai una pera, per chi governa San Lorenzo e questa città viene equiparato. Il provvedimento di riapertura della piazza nasce da una richiesta del comitato di quartiere fatta alla presidente del secondo municipio, Francesca Del Bello, che prima di prendere una decisione ha deciso di sottoporre la questione al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza in prefettura e agli organi di polizia, ricevendo un parere favorevole. La bellezza della nostra piazza principale è stata nel corso degli anni oscurata da gravi fenomeni di delinquenza e degrado che l'hanno resa per i cittadini un luogo proibito e pericoloso, scriveva in una nota il comitato, esultando poi per quella che è considerata la vittoria, cioè la riapertura al traffico. Ma se c'è chi festeggia, non tutta la società civile che anima la vita di quartiere è d'accordo con la scelta presa. Da quello che siamo riusciti a sapere, il passo indietro della penalizzazione sarebbe giustificato con ragioni di sicurezza, ma non è certo che, appunto, sottraendo uno spazio pedonale che si sgominano le bande di spacciatori, scrivono in una lettera varie associazioni, tra cui Germogli di Rinascita Urbana, la libreria Giufà, la libreria Atomo, la locale sezione di Legambiente e la Libera Repubblica di San Lorenzo. Sempre a San Lorenzo, però, visto che la gente muore di freddo e non si sa bene dove farli dormire. Sembra, ma le notizie sono un po' contrastanti, che stamattina ci sia stato un ingente spiegamento di polizia a Largo Passamonti, in cui, per chi non lo sapesse, sono accampate decine di famiglie di diversa nazionalità all'interno di roulotte e macchine, e pare che stamattina siano stati, almeno se non altro, identificati e capito e invitati a spostarsi. Però sono pareri, cioè sono notizie un po' contrastanti. C'è chi dice che invece la situazione ora è tranquilla con l'ama che puliva. Ci andremo a informare e ve lo racconteremo la prossima settimana, però insomma quel quartiere si dimostra ancora una volta essere una polveriera con situazioni e le cosiddette soluzioni prese un po' a caso. Muore di freddo e quindi levo le persone che dormono in una roulotte, perché così le mettiamo, no? A dormire da qualche altra parte non è un problema nostro. C'è un problema di spaccio all'interno del quartiere, riapro al traffico delle macchine e la piazza principale, in un quartiere che comunque, ci dice sempre Legambiente, ha un problema generale di polveri, sia quelle insomma che vendono e che gli spacciatori, sia quelle che respiri, in quanto molte delle strade di San Lorenzo, che quelle aperte dai varchi che canalizzano la maggior parte delle macchine, sono con dei livelli di polveri emesse nell'aria molto alti e sono quasi tutte in concomitanza con le scuole, quindi insomma mi sembra giusto far respirare un po' di CO2 ai bambini, così almeno non si drogano perché muoiono prima per l'inquinamento. Questo è San Lorenzo, questa è la follia di Francesca Del Bello e della sindaca Raggi.
No, scusa, ero distratto, no? Perché è incredibile, ci viene sempre a trovare, collabora con noi grazie al fatto che lei è backstage manager dell'iFest e non si è ancora scaricata l'app. Mi ha chiesto il nome dell'app di radiosonar.net. Serviva un po' di dirlo tutto il mondo.
Vorrei dire delle cattiverie, ma me le terrò per me.
Va bene, insomma, 12:50, siamo andati molto oltre, vogliamo una San Lorenzo diversa, veramente diversa rispetto a come era fino a poco tempo fa e come la stanno immaginando. Seguite il sito ufficiale della Libera Repubblica San Lorenzo, che è gonfio veramente di proposte molto più intelligenti rispetto a tutto ciò che avviene detto e fatto, anche e soprattutto come abbiamo appena raccontato. Agostino, che bomba ci metti?
Ora io chiuderei con una canzone di cui tu hai anche il vinile, che mi ha molto stupito, che è Tu non sei tu di Cosmo, e niente, poi ci sentiamo martedì prossimo.
È una bomba quel disco, compratevelo.
Disconia.
Ci pisciamo sopra. ma nemmeno tu, figuriamoci tu.